Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti hanno chiesto di slide? E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di End On Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da Toto il microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andrea, abbiamo Mobamba in tendenza su Twitter. avanti.
Se sentite una qual certa energia ancora più del solito, perché siamo in una specie di come dire, siamo oltre, abbiamo finito una live tra poco e poi andremo in un'altra, forse la stessa, non lo sappiamo. Siamo proprio, ci prendete in mezzo all'onda della trade deadline. Stiamo registrando in questo momento giovedì sera alle 20:30, la trade deadline finisce alle 21, cioè la deadline è alle 21 fra 30 minuti, noi commenteremo le trade più importanti che sono arrivate stasera e se ci sono delle sorprese last minute andiamo al volo. Ci ascolterete sempre giovedì per le 22:30 più o meno, perché usciamo con poco editing e subito per dare l'impressione a caldo. E, detto questo, iniziamo a bomba subito con il tutto, direi. Serata un po' bulimica dal punto di vista cestistico, perché appunto sta accadendo tutto. Sono accadute tante cose già negli scorsi giorni, nelle scorse ore soprattutto. Iniziamo a parlare in maniera un po' più approfondita delle due trade più grosse di questa free agency ad ora, ma penso in generale, salvo grossissime sorprese, e poi da lì andiamo un pochino in corsa. La prima di cui parliamo: i Mavericks prendono Kyrie Irving e Markieff Morris dai Nets in cambio di Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una prima 2029 e due seconde, una 2027 e una 2029. Allora, io vado, tu interrompi.
Vai.
Lato, bisogna fare parecchi discorsi per questa cosa qui, che sono secondo me abbastanza importanti, ed è per quello che ho anche voluto iniziare con questa qua, perché è un po' più densa secondo me. Discorso protagonista numero uno, Kyrie Irving. Kyrie Irving è, io sono una persona anche abbastanza, non voglio dire garantista, ma non mi piace troppo puntare il dito verso, eccetera, verso persone. Non mi piace fare il mobbing da social verso, guarda che stupido Irving, eccetera. Il problema è che Irving si è molto impegnato per farmi andare via da questa posizione. Cosa vuol dire? Credo che Dallas dovesse fare questa trade perché è il momento in cui bisogna mostrare a Doncic che si vuole puntare per andare a vincere. Nonostante la seconda trade, che è quella di cui parliamo subito dopo, cioè Kevin Durant ai Phoenix Suns, nonostante questa trade qua abbia chiuso un po' la corsa al top dell'Ovest, quest'anno la Western Conference resta più aperta degli altri anni. Non si sa mai ci sia un piccolo infortunio appunto a qualcuno dei Suns, i Suns sono i primi, o altre cose. Quindi vale la pena provare a spingere. Doncic ha già manifestato verso Dallas un minimo di voglia di avere un po' di aiuto per cercare di andare avanti e vincere. Ti abbiamo preso il miglior giocatore palla in mano dopo o assieme a te, quindi direi che siamo a posto, offensivamente parlando. Sono convinto che non ci saranno problemi sul campo, dal punto di vista del campo del basket giocato. Irving ha saputo giocare molto bene con accanto Durant e Harden, quindi non penso ci sia assolutamente alcun problema di gestione dei possessi o come altro. Sono anche molto intrigato a vedere un pick and roll Doncic-Irving, possibilmente con Irving da bloccante che poi vada sullo short roll dopo uno slip. Ci sono piccole cose che mi piacciono. Dallas non risolve, secondo me, il suo problema principale, che è avere della creazione di gioco in ruoli lontani da quella di playmaker, e che è avere anche dei giocatori più forti in altre zone, cioè spostare veramente il fulcro della difesa avversaria anche in altri posti. Aggiunge un giocatore offensivamente irreprensibile accanto a un altro giocatore offensivamente irreprensibile. Ovviamente sono usciti più forti. Se Doncic con Brunson è arrivato alle Western Conference Finals in delle annate in cui l'Ovest era un po' più, a quanto pare, duro, o un po' più chiuso, tra virgolette, un po' meno aperto, e quest'anno, bravissimi a farlo. E mo vediamo i problemini. Dicevo, in una provocazione che secondo me è abbastanza fondata, che per citarti ci sono vari universi in cui questa potrebbe essere l'inizio della fine per l'esperienza di Doncic a Dallas. Nel senso che tutto si basa sul quanto possiamo fidarci di Kyrie Irving per cose che accadono fuori dal campo. Ora, Kyrie Irving ha dimostrato in situazioni diverse, in squadre diverse, in spogliatoi diversi, di essere inaffidabile, per non dire peggio, di avere delle grandi mancanze di professionalismo e delle grandi assenze in vari sensi. Che poi dichiari i Nets mi hanno trattato senza rispetto, nessuno parla del fatto che io in campo do il 100%, suona molto come una versione moderna di Talking About Practice di Iverson. Cioè, certo, nessuno dice niente quando giochi. Quando giochi sei straordinario, ma quando sei spogliatoio, o quando non giochi, o quando sei su Instagram, o quando fai qualunque altra cosa, sei un problema. Quindi, ecco. Non riesco a dare fiducia a Kyrie Irving, sono una persona particolarmente gentile nei giudizi verso Kyrie Irving, non riesco a dargli fiducia, quindi io temo molto che sia proprio la bomba a orologeria e anche a Dallas esploderà. Bisogna anche dire che Dallas è una piazza abbastanza tollerante verso certi tipi di eccentricità che a volte possono anche sfociare in cose brutte. Non so se siete a conoscenza, ma diciamo che se sei una donna, lavorare ai Mavericks non è il miglior ambiente lavorativo, ed è assolutamente una cosa orribile, però è purtroppo una verità. Cosa vuol dire? Non mi stupirebbe che certe espressioni di Kyrie venissero tollerate un po' di più da Dallas. È vero che a Kyrie ha dato fastidio essere trattato un po' come uno scolaretto da Zio front office, con i 6 punti per cui devo chiedere scusa in questo modo per essere riammesso, fermo restando che era meglio per la prossima volta non condividere certi documentari e certe cose, ma insomma penso che a Dallas sarà un pochino più tollerate le sue eventuali stranezze. Ma penso anche che Irving sia talmente purtroppo inaffidabile, non uso altri aggettivi peggiori, che anche lì è una storia con una data di scadenza molto breve. Fermo restando che bisognerà rifirmarlo, perché penso che sia chiaro che Irving è arrivato e la dirigenza gli ha promesso di rifirmarlo, salvo sorpresoni finali, però insomma così. Parte Nets, quindi parte Dallas, miglioreranno, non so se basterà, però quest'anno è l'anno per provarci tutto.
Ti dico già che dobbiamo accelerare come i pazzi,
Vai, lato Nets, anche lato Nets ne parliamo dopo, tanto facciamo con l'altra storia.
Io non ho pochissimo da aggiungere a quello che tu hai detto. Pochissimo da aggiungere. Questa qua potrebbe essere vista come la mossa che fa vincere il campionato a Dallas, come potrebbe essere vista come la mossa che fa saltare Doncic nel giro di 3 anni.
Ecco.
L'unico dubbio che ho lato sul campo è che insomma gli viene a mancare appunto un difensore buono.
Sì,
infine, continuo a credere che siano molto leggeri. L'unico difensore point of attack, il miglior difensore point of attack che hanno è senza troppi dubbi Josh Green. C'è Ballock, non lo so, a me sembrano molto molto leggeri a 3-4 in generale.
Sì.
Credo che la loro migliore identità fosse quella con Kleber da 5, Finney-Smith, Bullock, Luca più il creatore. Quella identità lì era in larga parte anche dovuta al fatto che giocavano con Kleber, esatto, Kleber e Finney-Smith da 5 da 4, che sapevano tenere il ball. Adesso chi metti dentro da 5 metti dentro, ragazzi miei, è un dramma, e chi metti dentro da 4 metti dentro è un dramma, quindi sarà una squadra più attrazione anteriore, tra virgolette. Brunson peraltro era decisamente più fisico, per quanto più piccolo, di Kyrie in difesa.
Sì.
Diciamo l'identità di squadra che tirava botte di petto, queste cose qua, se n'è un po' andata. Devono crearsi un'altra identità, devono crearla in qualche mese. Non lo so, per il resto non mi sento di aggiungere niente a quello che hai detto tu. Ragazzi, io dico una cosa stupida, ma la trade per Kyrie, se quelli sono i giocatori dentro, la fai sempre. Non è chi dice Dallas ne esce meno forte. È Kyrie Irving, basta. Non, gli altri giocatori vanno, vengono. Kyrie, se gioca, rimane un top 15 della Lega e basta. Quindi Dallas, quella trade lì, se la fa, probabilmente la fa perché sa che Doncic ha iniziato a lamentarsi un po'. Questo è il mio take sulla trade.
Sì, che mi sembra abbastanza chiara. Seconda trade di cui parliamo, trade principale fino adesso, una profezia autoavverantesi da quest'estate: Kevin Durant arriva ai Phoenix Suns. Sei stato molto più composto di quello che mi sarei aspettato fra stamattina e stasera. Vabbè, incredibile la parabola di Durant. Inizio stagione
mai troppo alto, mai troppo basso, ci provo perlomeno.
Allora, a inizio stagione eravamo convinti al 100% che Durant se ne andrà, non finirà la stagione in maglia Nets. Poi a furia di talento puro, ho detto, ma sai che in realtà guarda che i Nets stanno girando, guarda che roba. Kyrie chiede la trade un po' a sorpresa l'altro ieri e boom, automaticamente la gente inizia a risuonare il telefono di Durant. Durant probabilmente ha detto, boh, mi sono rotto un po' le scatole, ben sapendo che una Brooklyn con Durant... Finney Smith, Dinwiddie e gli altri poteva comunque essere una buona candidata e quindi boom, via. Phoenix prende Durant e TJ Warren in cambio di Mikal Bridges, bisogna pagarle le stelle, Jay Crowder, va ben così, Cam Johnson, 4 prime e una pick swap, 4 prime 2023, 25, 27, 29 senza protezioni. Allora, un paio di cose. Si è chiuso un po' più l'Ovest, cioè Phoenix è favorita ad Ovest secondo me senza alcun dubbio, ne parliamo meglio per quanto riguarda la potenziale minaccia Clippers visto le trade fatte stasera, ma resta secondo me nettamente, fa un salto con un gradino superiore.
Mason Plumlee e Clippers intanto, scusa, vai.
Ok, bello. Allora, vabbè. Evitiamo le cose banali, che le dico comunque, cioè Durant più Booker è pioveranno canestri, CP3 io ci credo ancora quando le gare saranno pesanti, tra virgolette. Quello che ci guadagna di più, secondo me, è Ayton, nel senso che si troverà a dover essere praticamente la terza barra quarta opzione offensiva, il che vuol dire che se andiamo a vedere come ha giocato nelle ultime due gare, in cui ha fatto 35-15, 36-11, una roba del genere... Ad esempio quella contro proprio i Nets, neanche a farla apposta, cosa è successo? Il fatto che Claxton cambiasse spesso e fosse sul perimetro lo lasciava sempre in situazioni di mismatch e ha fatto quello che voleva. Non ci saranno sempre situazioni in cui è in mismatch, ma ovviamente se l'attenzione delle difese si sposta verso il perimetro perché Booker, CP3 e soprattutto Kevin Durant, lui potrà fare molte più cose.
Reggie Jackson a Charlotte nello scambio per Plumlee.
Ah, ok, perfetto. Mm-hmm. Dicevamo che Jackson doveva andare via, visti gli acquisti dei Clippers. Mm-hmm. Perfetto, ci sta. Quindi, insomma, cos'è, le varie cose che ne traggo. Uno, Phoenix sono i favoriti e sarà un bel basket da vedere per la creazione di Durant e Booker con l'aggiunta di CP3. Vediamo. X-Factor gigantissimo è Ayton, per l'appunto. Se potrà i playoff ritrovare una certa forma, non perché io creda molto in lui mentalmente, ma perché per l'appunto l'attenzione sarà soprattutto da parte, sarà data al perimetro, e quindi potrà guadagnarci parecchio. Terzo punto, il nuovo owner arriva con i bazooka in ufficio, perché nessun problema a spendere, nessun problema a andare. C'è poco tempo però per vincere subito. Nel senso che, per l'amor di Dio, sì, sulla carta tutto quanto bene, come sempre c'è il grande dubbio agli infortuni, non possiamo farci niente in questa cosa qua, ma il secondo dubbio è la chimica. Hanno poco tempo per trovare una chimica. Sono giocatori che potranno farlo, però attenzione già a dargli... Cioè, non stupiamoci se ci sarà delle difficoltà nei primi tempi, mi sembra abbastanza possibile, ecco. Questo è lato Suns. Lato Nets, poi ti lascio parola... Come casco in piedi, nel senso che io sono abbastanza positivo. L'esperimento vinciamo quest'anno era chiaramente fallimentare per varie ragioni. È sempre stato vibes orribili, Nash odiato, insomma, perlomeno senza armonia con il resto dello spogliatoio. Problemi con Harden, se ne va, Irving, lo sappiamo, infortuni enormi, botte di sfiga, bisogna che dire che è stata forse la squadra non più sfortunata, ma la squadra in cui la sfortuna ha avuto il miglior mirino, perché il famoso piedone di Durant 2 anni fa alle Conference Finals, che era da solo, più gli infortuni vari, hanno giocato assieme qualche gara soltanto i Big Three, e quando giocavano insieme distruggevano qualunque altra cosa mettesse piede sul campo da basket. Insomma, sfortuna 1, sfortuna 2, sfortuna 3... La squadra più forte che non è mai stata è finita. Detto questo, si ritrovano comunque non male. Dinwiddie, Finney Smith, Bridges, Cam Johnson hanno e più tutti quelli già presenti, cioè i vari Cam Thomas, Watanabe, Joe Harris, Ben Simmons, eccetera. Sono una squadra un po' come Utah a inizio stagione, cioè che non fanno schifo, hanno tanti giocatori di basket forti. Ora bisogna capire, uno, in questi ultimi 17 minuti prima della fine della deadline, se si liberano di qualcuno, dato che hanno comunque troppi giocatori ad ala e rischiano di fare veramente un eccesso. E poi di vedere come potranno, come ne usciranno. Non penso ci farà un momento di adattamento. Se ci mettiamo via il fatto che, vabbè, non vinceranno il campionato, poco ma sicuro, questo assalto all'anello è andato via per ragioni di sfortuna, di Irving che non si vaccina, delle leggi di New York particolarmente strette, quindi anche lì purtroppo non ha aiutato, eccetera. Grande sfortuna così. Ripartono con tante scelte che avevano perso dandole a Houston per lo scambio per Harden, giustamente. Quindi ripartono con tanti giocatori medio buoni, un humus perfetto per l'eventuale superstar scontenta fra la prossima trade deadline.
Patrick Beverly molto probabilmente andrà a Minnesota in buyout.
Torna a Minnesota, ok, ci sta. Non c'è grandi cose da fare a Orlando, in effetti, se resta.
Scusa, ti interrompo.
No, tranquillo, è tanto così stasera. E quindi, insomma, ecco, altra vincitrice di questa situazione qua, proprio Houston, le cui scelte, che sono le scelte di Brooklyn, ottenute per Harden, magicamente diventeranno molto più preziose, perché il record di Brooklyn sarà peggiore negli anni a venire che se fossero rimasti, ovviamente, i Big 3 o anche solo i Big 2. Questo è quanto. Tu come sei messo? Quanti caroselli hai fatto? Di cosa hai paura in realtà?
Allora, io ho paura degli infortuni.
E fin qua.
Non ho oggetti, adesso non voglio fare, però nel senso quando Chris Paul è il tuo quarto giocatore, per quanto sia vecchio, è un giocatore che l'anno scorso ha vinto una serie playoff praticamente da solo. Quando quello lì è il tuo quarto giocatore, tutto sommato, insomma, sì, non puoi non sentirti bene, no?
Direi.
Non puoi non sentirti bene. Quindi l'unica cosa che temo sono gli infortuni. Cioè, devo essere sincero, adesso gli altri li vedo. Cioè, la squadra è solida, la squadra c'è, la squadra è. Io ripeto, ne ho parlato oggi nello spazio, quindi se volete andate a recuperare, c'è uno spazio sul mio profilo Twitter da 55 minuti in cui parliamo solo di sta trade qua. Quindi 55 minuti su una trade. Il problema grosso per me dei Suns adesso è la difesa point of attack. E infatti non escludo, ci torniamo dopo, non escludo che le mosse dei Clippers oggi siano state fatte in ottica Suns, perché prendere due giocatori
di rubargli Gordon,
più che rubarglielo, proprio di fargli trovare contro Gordon. Cioè okay. Okay. Gordon è uno comunque che devi avere uno un minimo veloce per metterli davanti, e lui Bones Island, sai, i Clippers non avevano uno che battesse gli altri dal palleggio, se levi George, ma su George avevamo dei corpi da mettere. Sì. Quindi Powell è quello che mi dava più fastidio. Adesso ne hai tre fondamentalmente che tirano fastidio. Quindi secondo me i Clippers hanno pensato. Cioè non è un caso secondo me che i Clippers sono andati in quella direzione lì. Secondo me i Clippers ci hanno pensato molto. Può essere che non si incontrino nei playoff. Può essere che cacchio ne so. Può essere che torni, che sia un fattore decisivo nei playoff. Quindi quello lì secondo me è una debolezza. Io mi aspetto che i Suns, allora, mi aspettavo che facessero qualcosa oggi, in realtà hanno tagliato tasse oggi. Atlanta tiene Collins innanzitutto.
Porca miseria, ancora.
Sì, allora, i Suns hanno semplicemente risparmiato soldi con uno scambio di cui, vabbè, parliamo adesso al volo. Basley per Saric è una seconda. Hanno risparmiato circa 20 milioni in tasse, mossa solamente per tasse, anche perché li fa passare da uno scaglione in cui pagavano circa $4.25 per dollaro in più ad uno in cui pagano solamente $1.50 per dollaro in più, che vuol dire che i Suns me li aspetto attivi sul mercato dei buyout. Poi parleremo anche del buyout, però nomi che troveremo in buyout secondo me sono Danny Green, Justin Holiday e Reggie Jackson, se devo dirne tre. Mi aspetto Suns attivi lì. Questo è quello che ho da dire sui Suns. Per il resto non ho nulla da dire. Ne ho parlato tanto nell'altro pod. Ci sono tanti piccoli punti di vista, tanti piccoli risvolti che oggettivamente però sarebbero veramente per un pod sui Suns e non su... io credo che i Suns abbiano in generale... Devono tirare fuori altre 4 persone da rotazione playoff. Penso che tra Craig... Payne, una notte, 10 minuti te li può dare tra Biondo e Londe in quasi tutti i matchup ad ovest, ti può dare 10 minuti Okogi, Damian Lee è un altro che può giocare, 4 uomini li tirano fuori, se per caso beccano un buyout, se per caso riesce a prendere Justin Holiday, che sarebbe perfetto, secondo me basta, è la tua rotazione playoff e vai così. È una mossa, non è una mossa, come sto sentendo, è un all-in, ma non è una mossa... che o vinci quest'anno o non vinci più, perché se hai Booker, Durant e Ayton, onestamente, per me quello lì è già top.
È vero che il
top 1-2 squadre ad ovest.
Il fatto che Ayton sia rimasto, bisognerebbe anche chiedersi quanto i Nets non lo volessero, ad esempio, visto che hanno Claxton che li sta spendendo in casa.
Non solo per quello, perché proprio...
E anche per dubbi vari. Comunque si garantisce una finestra se Ayton mostrerà il lato positivo che ha mostrato qualche volta. Io ne sono abbastanza scettico. Ti dà comunque, appunto, tra Booker e tra Ayton ti dà ancora della continuità. Non è un all-in, ma non è un all-in con la data di scadenza a luglio 2023. Possiamo provare anche l'anno prossimo, forse di più. Terza trade,
comunque,
altre squadre.
Poi non c'è nient'altro da dire, no? Su questo, secondo me, quindi, cioè, secondo me la timeline non è Chris Paul, la timeline è Kevin Durant. E Kevin Durant, a meno di infortuni grossi, che vabbè, non puoi tirarli mai fuori via per nessuno. Durant, insomma, ha ancora qualche anno, dai, cioè, ancora qualche
salvo,
anno.
Sì, salvo appunto infortuni grossi, ha ancora qualche anno.
Quello
da dare
per tutti, è un 88 Durant, comunque.
Sì.
Quindi, insomma, vabbè, comunque a me questa trade qua è una trade che fai 100 volte su 100. Sono molto, in generale, un grande in bocca al lupo a Michale Cam. Trattatemeli bene a tutti i tifosi dei Nets, sì. Perché ovviamente sono due, vi adorerete tifarli. Spero che possano esplodere entrambi e diventare almeno uno star e l'altro uno close to. Solo grazie.
Sì. Peccato perché era una bella squadra, però per vincere bisogna sacrificare anche le cose belle per avere le cose belle più forti. 3 da 3 squadre, arrivata stamattina, se non erro, Lakers ricevono D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt. I Jazz ottengono Russell Westbrook, che sarà tagliato molto probabilmente, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones e la famosa prima scelta 2027, protetta da 1 a 4 dei Lakers. E i Timberwolves ricevono Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker e 3 seconde. Allora, tante cose da dire qua. I Lakers molto attivi in questa trade deadline, si sono liberati dei due grattacapi, cioè Westbrook e anche Beverly a questo punto. Lato Lakers c'è un miglioramento evidente per la fluidità della squadra. Abbiamo tolto Westbrook con tutto quello che poteva rappresentare come problemi. Si vociferava a inizio stagione di Turner e Hield, che secondo me è ancora in a vacuum la migliore trade possibile per i Lakers. Si era ipotizzato un Kyrie Irving, perché Kyrie voleva andare eccetera, sarebbe stato molto goloso sulla carta, ma non avrebbe risolto problemi strutturali, anche se avrebbe dato un'iniezione di talento gigantesca. Diciamo che secondo me in questo momento qui è la migliore trade, se non il De Turner, per i Lakers, in un'ottica razionale proprio. Perché dico questo? D'Angelo Russell non è un giocatore che mi fa impazzire, tende ad avere tanto la palla in mano, ma, ed è un grosso ma, questo giocatore sta giocando, questa stagione sta giocando con le migliori statistiche e il miglior modo di giocare, ma giocando molto meno palla in mano.
Oh, Gary Payton, ai Warriors!
te pareva.
Ah, per 5 secondi non capisco, veramente.
No, 5 secondi è la moneta di scambio di questa...
Non capisco veramente questa cosa qua. Vabbè, Gary Payton ovviamente... Allora, è ancora rotto Gary Payton, non si è fatto vedere... quest'anno qua praticamente non ha mai giocato, cioè non è quello che si è visto l'anno scorso.
No.
Però ragazzi, Gary Payton se torna sano, non male.
E poi c'è sempre questo maledetto sistema Warriors, sa già come si gioca dentro, deve fare quelle cose lì. È un po', allora, da un lato è un po' una panic move, perché è un po' un correre ai ripari, dall'altro è un usato garantito, cioè sai cosa ti dà e ti serve.
Che fai a prescindere, questa qua è un'altra di quelle robe che fai a prescindere, per me ci sta.
5 seconde scelte, prezzo pagato già per Jay Crowder da Milwaukee, e anche non mi ricordo chi altro ha pagato 5 secondi.
Sì, ce ne sono state un paio, sono già, comunque
4 secondi agli
comunque,
Spurs.
Payton quest'anno qua, ragazzi, veramente male, fino ad ora veramente male, però fino a qualche mese fa Payton insomma era il miglior difensore point of attack eccetera eccetera eccetera, quindi non lo so, vediamo. Sono comunque è una bella mossa,
è una bella presa senza dubbio. Allora, torniamo ai Lakers. Dicevo, Dungeon Rust sta giocando la miglior stagione della sua carriera dal punto di vista dell'approccio al gioco, razionalmente. È al career low di usage rate con il 22.7%, è al career high di true shooting 60%, sta tirando 18 punti, cioè sta facendo 18 punti a gara con 6 assist, con degli split di 47-39-86, poco lontano dal 50-40-90, comunque per un giocatore del genere è abbastanza notevole. Ottimo se resta così, e dovrebbe restare così, perché torniamo in una conformazione di squadra che è LeBron James più un centro mobile molto forte da accoppiarlo in pick and roll con Anthony Davis, più ali tiratrici intorno o guardie tiratrici intorno con D'Angelo Russell, che dovrà giocare un po' di più in spot up, con Malik Beasley, che è un giocatore perfetto per questo ruolo qua. Buddy Hield sarebbe stato meglio, ma comunque ottimo. Mi sembra buono. Jared Vanderbilt è un acquisto spettacolare perché... secondo me, l'ho già detto in un altro podcast, secondo me insieme a Kyle Anderson era il giocatore con più cuore ai Timberwolves. È un giocatore estremamente mobile, estremamente atletico, che fa ottimo lavoro dal dunker spot per andare a fare bordello in centro area oppure sui tagli, ed è un giocatore che da 4 si armonizza secondo me perfettamente con Anthony Davis da 5, quindi giocatore di energia che sta benissimo. Nessuna scelta sbagliata in queste tre, secondo me, per i Lakers, che fanno un passo netto verso un'idea di gioco e di squadra che è più giusta e serve a massimizzare LeBron e Anthony Davis. I Jazz rinunciano a una stagione iniziata sotto la gloria, lo ripeto per la terza volta su questo podcast, dichiarazione del front office all'inizio stagione: stiamo cercando fatti, we are fact finding, cioè dobbiamo capire cosa teniamo. I fatti sono i seguenti: si riparte da Lauri Markkanen, da Walker Kessler e Sexton, volendo anche, avendo molto spazio salariale, visto che appunto Russ sarà tagliato, e avendo un sacco di picks, perché fino al 2029 i Jazz hanno 15 prime scelte, protette, poco protette, non protette, sono comunque a 15 scelte che da ora fino al 2029. I Timberwolves ci perdono in talento puro, nel senso di D'Angelo Russell, ma visto che Anthony Edwards ha chiaramente le chiavi in mano della squadra e sta tornando adesso Karl-Anthony Towns, hanno preso un playmaker che, per quanto sia ormai molto più vecchio della vecchiaia stessa, in Mike Conley Jr., è comunque ordinato, può fare del bene, non gli sarà richiesto di creare tanto, ma può dare veramente un bel ritmo. Ritrova Gobert, e quindi non è una trade che sposta tanto, però secondo me non ci hanno poi perso così tanto. Penso abbiano liberato anche un po' di soldi, ma non ne sono sicuro, perché penso che D'Angelo Russell costasse di più che Mike Conley, dovrei controllare, non lo so. Chi ne esce secondo me interessante sono i Lakers, proprio perché si sono tolti una palla al piede, e non voglio dire che adesso si aprono possibilità di scalata della classifica, però è interessante secondo me questa cosa qua.
No, la trade è ottima per i Lakers secondo me, perché aggiungi, cioè di fatto hai aggiunto tre giocatori che sono molto complementari con LeBron, secondo me, con Davis. Dilo è, credo, uno dei migliori tiratori in spot up della Lega, per come la vedo io, bravo a fare relocation, in attacco non vedo problemi, e oltretutto potrebbe essere uno che fa respirare ogni tanto LeBron giocando un pick and roll. Se è la tua terza scelta, il pick and roll Russell Davis comunque c'è di peggio, insomma, quindi la vedo bene. Vanderbilt da taglia, che serviva tanto, la ragione iniziale per la trade a Cimura, di cui non abbiamo nemmeno parlato, vabbè, comunque fondamentalmente serviva taglia, serviva un 4, sì, serviva un centimetro, certo, serviva un chili. Vanderbilt risponde alle stesse cose, molto forte rimbalzo offensivo, che è una cosa che insomma non fa mai male. Ad una squadra che ha imparato a giocare un po' senza spazzature come i Lakers, potrebbe pesare di meno il fatto che Vanderbilt non sia uno che spazzi troppo il campo. Ottimo difensore, praticamente cambia 2-5 e niente, Malik Beasley, insomma, sapete che tiratore di movimento con LeBron fanno sempre bene e van sempre bene, quindi per me ottima per i Lakers, senza dare via troppo proprio in termini di draft capital. Minnesota, come hai detto te, bene per Conley, questa cosa del ritorno insieme a Gobert, no? Di questa lineup che gli anni scorsi contro le riserve tanto aveva fatto bene. Se vi ricordate, il duo Conley-Gobert era quello che trainava le panchine. Basta, insomma, per il resto mi sembra che tu abbia detto già tutto, non voglio aggiungere altro. Ma
avanziamo, perché poi ne abbiamo parecchie più piccoline ma più interessanti. Rapidamente, questa c'è poca roba da dire secondo me. Portland scambia Josh Hart a New York in cambio di Cam Reddish, arcidiacono e Svi Mihajluk, che poi è stato dato via a non mi ricordo chi altro, agli Hornets. Vabbè, Josh Hart è un giocatore che, lo sapete, ci piace tanto, sta giocando peggio quest'anno rispetto a quanto ha già mostrato, un po' per questione di non giocare nel suo ruolo perfetto, un po' per probabilmente stagione giusto negativa. Dall'altra parte Cam Reddish è uno dei due insieme a Fournier sacrificato da Thibodeau nelle rotazioni. Reddish tanto potenziale, non l'ha ancora mai veramente mostrato, né negli anni Atlanta né negli anni a New York, adesso speriamo lo possa fare a Portland. Di per sé non è una cattiva idea per Portland. Se la scommessa Cam Reddish funziona, è un giocatore che può diventare un ottimo 3&D e che è perfettamente in linea con Anfernee Simons come tempolinea per la squadra, ci può stare. Dall'altra parte New York, grande reunion con Jalen Brunson, di ex allievo di Villanova. Infatti c'è il video che gira di lo stesso Brunson, che è a Villanova per il ritiro della sua maglia e che riceve la notifica del fatto che Josh Hart arriva a New York, quindi tutto quanto contento. È un giocatore sempre comunque positivo, secondo me, nonostante quest'anno stia giocando malino. È una trade di secondo piano tra giocatori che, secondo me, meritano una seconda possibilità. Uno per la carriera, Cam Reddish, uno per la sua stagione, Josh Hart. Vediamo come potrà andare. È chiaro che la trade Reddish bisognerà valutarla fra un po' di tempo, visto che deve ancora veramente calcare il terreno. Speriamo bene per
ma
loro.
Ma sai che a me sta roba qua, Brian Windhorst meme per me su Portland? Perché Portland ha fatto delle mosse tra questa qua è chiaramente, cioè, no, vuoi avere una prima per Hart. Questa è la trade, no? E la trade che fai per Gary Payton è proprio una trade per liberare spazio. Tra questa e quella, contando che non ha preso nessuno se non Tybull, che però non mi dice niente, non è una mossa che... Cioè, se dai via Payton e Hart, vuol dire che stai un po' decidendo che gli dai dentro quest'anno, no?
Attenzione, perché sono le 21, quindi siamo alla fine, quindi probabilmente avremo...
Cioè, secondo me... Non lo so, non questa cosa qua... Mi puzza, ecco, quella che ha fatto Portland mi puzza, se posso dirlo. Mi puzza, non sono sicuro di... Non lo so. Non dai via due pezzi di rotazione così quando la tua rotazione è già corta.
Cioè, dici che c'era una speranza di trade che non si è realizzata?
Secondo me...
Perché è vero che ora come ora non hanno guadagnato granché, se no risparmiano un po'.
Erano lì per dare via Grant per tante, volevano fondamentalmente tankare. Perché non ha senso sta cosa qua, Non ha veramente senso quello che hanno fatto. Cioè, questa qua è la mossa di chi vuole smantellare del tutto e dice vabbè, sì, vendiamo anche Lillard, vendiamo anche Grant e basta.
Però hanno iniziato dai punti marginali, tra virgolette, dai piccoli giocatori, sì, è vero.
Quindi non lo so, ne parleremo. Comunque, no, mi piace molto per New York. Hart è un bel giocatore, è fondamentalmente un giocatore da playoff, ve l'hai preso per una prima, basta, ok, va bene, il suo prezzo prima, mi piace molto, fitta molto con l'idea di fitta molto con l'idea di, come, oddio, di Tibbs, scusate, fitta molto.
È vero, giocatore rognoso che ti dà, sai quello che ti dà, che è molto disciplinato, che non prende iniziative strane, sì, è vero. Piccola tradina, Toronto riprende Jakob Poeltl da San Antonio in cambio di Ken Birch, una prima protetta 2024 e due seconde future. Allora, gli Spurs, lato Spurs, dateci delle scelte, va bene, tutto, grazie, non hanno grandi aspettative. Toronto cercava un centro di maggior talento di quelli che ha, visto che è una pletora di ali, ma un po' un buchetto di talento nel ruolo di C. Prendono Poeltl, che hanno già avuto e che già conosce il sistema e che è un giocatore che piace a noi e non solo a noi, ci sta, anche qua cosa piccolina, eccetera. Un po' di dubbi da parte mia del forse Poeltl poteva essere, forse c'era un'offerta migliore, cioè o evidentemente non c'è stata, ma avrebbe potuto esserci un'offerta migliore, perché Birch, una prima protetta e due seconde, visto l'attrazione che il bisogno di centri capaci che c'era nella Lega fino ad adesso, mi stupisce se è andato via per forse troppo poco. Secondo me due prime potevi strapparle magari da una squadra.
Secondo me è andato via così poco perché la gente ha capito quanto sarebbe costato poi rifirmarlo in in free agency, quindi alla fine, sai, vuoi veramente rifirmare Pelt il 16x4? Non lo so. Quella è la mia opinione. Non la capisco questa qua, peraltro, per Toronto. Perché ha preso Poulter?
No, sì. Beh, per aumentare... Beh, non risolve grandi problemi, però aumenti il ruolo di pivot. Io non sono molto convinto dagli altri giocatori che hanno usato... Che hanno giocato al ruolo di centro. Però non è neanche un giocatore che ti sposta particolarmente ancora.
Sì, sì. Ma non so, per me è una cosa assolutamente non...
Cioè, se sono migliorati, sono migliorati di pochetto. Quindi non capisco cosa serve nell'ottica della stagione.
Ma non serve
niente.
Cioè, Toronto, piccola parte su Toronto. Toronto ha palesemente cercato di estrarre il massimo da tutte le squadre con cui ha parlato, no? Mm-hmm. Ha rifiutato le tre prime da Indiana per Anunobi, che insomma l'ha detto Shams ed era molto dettagliato come report, quindi ci credo. Che erano, Ricordiamo, prima Boston di quest'anno, prima Cleveland di quest'anno. È una prima non protetta d'Indiana, suppongo quella di quest'anno a questo punto, non lo so. Ragazzi, tre prime per Anunobi.
Sì. Cioè, nel senso, non so quante capisco, migliori offerte potessero essere per Anunobi.
No, ma infatti capisco che ti prendi tre rookie quest'anno o due rookie quest'anno, due prime non sono due vere prime, tutto quello che vuoi, ma tre prime per Anunobi, ma Dio buono, ma chi te le dà tre prime per Anunobi? Cioè, sì. Quindi, ripeto, se tu valuti così tanto i tuoi giocatori, come puoi scambiare? Puoi scambiare solamente se gli altri mettono dentro altri giocatori, che era la cosa che stavo dicendo adesso in live su True Shooting. Cioè, se i prezzi dei giocatori sono inflazionati, l'unico modo per comprare altri giocatori è infilarne dei giocatori.
Altri giocatori,
no?
Certo.
Quindi, non so, valuti Anunobi tre prime, va bene, io valuto Dorian Finney-Smith due prime. Esatto. Vediamo adesso, no? Quindi non... onestamente non... Questo è quello che è successo a Toronto. Toronto è una squadra che sta svalutando i propri asset, è una squadra che praticamente sarà quasi costretta a fare una sign and trade per Van Vliet quest'estate, a meno che non voglia tenerlo, ma non so, se non pare che non vogliano pagarlo. E basta. Cioè, a fare i Danny Ainge di turno, che fanno le trade solamente se sono win, 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 win. Ragazzi, come dice sempre mia nonna, chi vive aspettando muore cagando. Saggezza umbra. Tale è. Cioè, dovevano fare qualcosa. Mi dispiace, ma dovevano cercare di estrarre qualcosa. Perché non sì, stanno insieme i pezzi, purtroppo. Io non, vederli giocare non stanno insieme. Non è. Sono come... tutti buoni giocatori, ma non stanno bene insieme.
Come a Briscola, ogni tanto per prendere bisogna dare. Cioè, devi cedere qualcosa e qualcos'altro, sì. Avanziamo. Trade piccolissimo, Muscala da OKC va a Boston in cambio di Justin Jackson e due seconde, non è tanto importante. Jay Crowder va dai Brooklyn Nets ai Milwaukee Bucks per 5 seconde. Il valore delle pick come scambio per la trade sono cose che io ormai non capisco più niente ormai. 5 seconde per un... non so quanto valgano in realtà 5 seconde, nel draft di oggi sono 5, sono tante, ma sono seconde, non lo so, ma i draft sono più profondi, oddio, aiuto, per un giocatore che non ha giocato da un anno praticamente, Crowder, per grande divisione, proprio perché Durant voleva arrivare quest'estate ed è arrivato adesso a Phoenix. Secondo me c'è una ragione per cui, cioè perché lo prendi per cercare di rimpiazzare un pochino il fatto che hai perso PJ Tucker, forse proprio in ottica di un eventuale finals contro Phoenix in funzione anti-Durant. Ora l'anti-Durant non esiste, lo sappiamo, però potrebbe essere utile. Jay Crowder però dobbiamo capire che giocatore è, lo sappiamo che è uno che la gente la gente è un po' come il discorso delle triple di Trae Young, la gente ha più paura di quanto facciano male le triple di Trae Young o le triple di Jay Crowder, perché tira col 35%, 34.6% in carriera, tirando 4 triple e mezzo a gara. Negli ultimi anni tira con meno del 35% tirandone 6 a gara. Tanto tu no che non piove con Jay Crowder. Difensivamente, ok, però mi domando quanto difensivamente lui ne abbia ancora di difesa ad alto livello. Se è da andare a fare a botte, gli do totale fiducia. Non so quanto può esserti utile in funzione proprio anti-Durant o anti-Paul George o anti-Kawhi o anti-qualunque cosa volete, insomma. Non lo so, in cambio Indiana acquista... Jordan Nwora, George Hill, che gioca ancora Andre, sì, e adesso è tornato a Indiana... tre seconde delle cinque arrivate e Ibaka, che tra l'altro tra Georgil e Ibaka l'età media di Indiana è salita di 192 anni di media, suppongo, e quindi così.
Guarda, io sto vedendo adesso bla bla bla. Sì, vabbè, Walsh che fa il tweet per dire che Toronto dovrà fare delle decisioni nell'off season. Masai Ujiri and Bobby Webster tested and learned more about the value of several players. Sì, vabbè, ragazzi, vabbè, lascia stare. Veramente
abbiamo comunque imparato
il modo
sì,
in cui si muove sto front office con i reporter. È veramente al limite del ridicolo. Per inciso, se parli tanto con i reporter, alla lunga nessuno vuole fare scambi con te. Questa qua è una cosa. Quindi puoi fregarli una, due volte, poi alla fine la gente smette, si rompe le palle. Questa qua è una delle leggi che si sono viste negli ultimi 10 anni di NBA. Tornando a noi, stavamo parlando di, guarda, mi sono anche dimenticato.
Jay Crowder
è un pezzo in più che hanno tenuto per niente, quindi ci sta. Crowder secondo me è un pezzo della rotazione playoff, aggiunge un corpo, ci sta. Proveranno a fare quello con Crowder, quello che hanno fatto con PJ Tucker illo tempore. Certo. Secondo me avevano più bisogno di un difensore point of attack, perché non so quanto sia sostenibile playoff Javon Carter. Io avrei preferito che fossi stato nei Bucks, io avrei preferito un profilo alla Justin Holiday, per dirne uno, che secondo me era prendibile con quei soldi lì, con quelle scelte lì. Hanno preferito aggiungere, andare all in su questa loro identità pesante, perché adesso hanno Portis, Giannis, Lopez
Crowder, Middleton, Holiday, Connaughton.
Sono giganteschi, sono tutti strafisici. Quella è la loro identità. È la loro identità. Fanno l'in su quell'identità lì. A me piacciono molto le squadre che hanno molti molti attrezzi nella cassetta degli attrezzi, molte opzioni diverse. Questa è anche la ragione per cui non mi piace la cessione di Kennard di oggi dei Clippers, per quanto se no, dopo ne parliamo. Abbiamo fatto buone assunzioni, buone acquisizioni, ma quella lì pesa, secondo me. Basta, questo è un pezzo in più. Non aspettatevi da Crowder altro che Crowder, se non altro quando ce l'è in campo offre una difesa molto switch everything, quella dei Bucks. Questa qua è una cosa che va tenuta in mente. I Bucks con PJ Tucker avevano un'identità con Giannis da 5 che era un'identità di cambia tutto, se riesci tieni Giannis fuori, ma se tira dentro Giannis dentro i giochi cambialo, che te ne frega, e via avanti, cambiavano tutti. Con Crowder non fai la stessa cosa, perché se cambi e per sbaglio ti trovi Derrick White su Crowder, Derrick White brucia Crowder, e sto parlando del nono uomo, ottavo uomo di rotazione dell'altra squadra. Quindi Crowder non è così switchino come era 2 anni fa PJ Tucker. Poi, questi sono i miei two cents. Però, insomma, non aspettatevi l'impattone, però è un bel piglio, secondo me, è un bel piglio.
Ci sta. Beh, andiamo direttamente ai Clippers, dai, visto che abbiamo già parlato un po'. Clippers, altri protagonisti della trade deadline, un po' più in piccolo, ma comunque con delle scelte oscurate, prendono Bones Island da Denver, che immagino veramente lo pagano con 2 seconde,
a
che
quanto
è un
pare,
furto,
a quanto pare
me.
C'era una faida interna tra lui e Jamal Murray.
Allora, è un po' di giorni che gira questa cosa qua, del fatto che sembra, a quanto pare, che Bones Island fosse diventato malvagio, come nel wrestling, nel senso che, anche se ascoltate il podcast registrato con JJ Redick da Island di un mesetto scarso fa, sembra veramente la persona più gioiosa del mondo, solo felice di essere lì a giocare, che adora tutto, che non gli dà alcun problema a giocare meno palla in mano, perché la squadra è fantastica.
Island sapevano tutti che era un carattere problematico.
E invece, esatto.
Infatti, Island, se ti ricordi, pre-draft si diceva sì, ottimo, però ragazzi, qua è una testa matta. Questo era quello che dicevano tutti di Island.
E infatti l'ha dimostrato. Quindi a quanto pare, appunto, va il suo campo, come si suol dire, oppure lui stesso, insomma, cerca di mettere un po' di zizzanietta per avere probabilmente più minuti, perché pensa che possa essere migliore di Jamal Murray, eccetera. Ovviamente la soluzione è sicurarlo via. Lo hanno cercato di vendere pagandolo 2 seconde, neanche una prima, mi sembra veramente venduto a prezzi bassissimi. Finisce ai Clippers, che avevano disperato bisogno di un creatore dal palleggio in posizione di playmaker. non abbiamo visto tanto Casale dal palleggio Bones Island, ma in teoria è nelle sue corde, quindi da vedere come si evolve questa cosa qui. Clippers quindi lo pagano un niente, ottimo. Clippers che ottengono anche Eric Gordon, molto buono, in uno scambio a tre, per cui Luke Kennard va ai Grizzlies e John Wall e Danny Green vanno a Houston. Danny Green sarà probabilmente tagliato.
John Wall a Houston è bellissimo.
Non ho capito perché lo rimandano a Houston, sarà tagliato, ma forse certo, lui non lo so.
Ma è una barzelletta sta roba qua. Vabbè,
diciamo Kennard.
Kennard, allora, a me piace molto Kennard ai Grizzlies, perché i Grizzlies non hanno quel tipo di giocatore lì. E secondo me, se c'è una squadra dove è tollerabile avere uno che non è proprio il massimo sul perimetro in difesa, quella è Memphis, perché dietro c'hai i mostri.
Sì. E poi ti dà anche un po', è un po' un main 2, cioè tiro da 3 e creazione palle mano se serve, che non fa mai male.
Infatti, Kennard, no, io sono, questa mossa mi piace molto per Memphis, molto carina. Preso per Danny Green, che onestamente non so, Danny Green potrebbe essere, non lo so come sia, perché l'ho visto giocare 20 minuti da quando è tornato, quindi non so dirti. Lo vedremo fra un mese se i Grizzlies hanno fatto bene o hanno fatto male.
Fuori.
Parliamo,
è finita, carriera finita.
Possibile, non lo so, vediamo. Se lo danno via così, probabilmente sì. Parliamo dei Clippers, che è la cosa più interessante. I Clippers, diciamo su sto podcast da novembre, cioè l'identità dei Clippers, quando i Clippers erano i Clippers, era come arrivava questa identità, facevano saltare
la prima linea difensiva, creavano il vantaggio,
bravo,
poi da lì si va,
bravo, costruivano vantaggio sul col portatore di palla in qualche modo, prendevano mezzo metro e poi da lì creavano una tripla aperta oppure attaccavano il ferro con qualcun altro. Allora, questo qua non sono mai riusciti a creare sistematicamente il vantaggio, mai. Sono due giocatori che riescono a creare vantaggio in qualche modo, che sono George e Powell.
Attenzione, perché è importante il nome che non hai pronunciato, cioè Kawhi Leonard. Francesco Semprucci.
No, io l'ho clippato.
Ah, anche tu l'hai clippato, ok. Del fatto che il suo tempo di reazione per la creazione di gioco è estremamente rallentato.
No. Tempo di reazione Sempre.
Questo è sempre,
ma non ha mai avuto tempi di reazione per la creazione. Il fatto è che aveva un primo passo che era ancora ottimo, era grande, gigantesco, tirava dal palleggio col 40%, sai, se anche ci metteva un attimo di più a leggere le cose non c'era un problema. Adesso che non ha più il primo passo, questa cosa qua diventa un problema. Quando, sai, quando la coperta è corta, comincio a vederla quando la tiri su. E hai aggiunto due giocatori che generano vantaggio dal palleggio, perché Gordon, secondo me, è il classico caso di giocatore che appena arriva in una contender si risveglia e mette il turbo, e secondo me non è male neanche in difesa Gordon 1-3.
No.
Bones Island è un altro di quelli che non ha il primo passo bruciante, però c'è sto modo di ciondolarsi avanti e indietro, c'ha sti tempi, buon tiratore dal palleggio, ti dà una cosa, una dimensione Island che non ha nessun altro nella squadra, e questo mi piace. Quindi i Clippers, secondo me, cercano i modi alternativi di sopperire a quello che le loro stelle non sono più in questo momento, hanno altri punti di forza adesso,
certo.
Però cercano di sopperire a queste cose qua con delle aggiunte. Hanno sacrificato Kennard per avere queste due aggiunte qua. Secondo me, ripeto, queste due aggiunte qua sono aggiunte in ottica Suns, ve lo dico proprio in maniera esplicita. Secondo me, funzionali anche a quello che mancava ai Clippers, ma anche in ottica Suns. Mi piacciono entrambi i pigli.
Sì.
Basta, mi dispiace per Kennard, secondo me stava veramente bene ai Clippers.
Sì, è vero che casca bene perché finisce a Memphis, quindi potrà fare cose buone, quello sì. Piccola parentesina seconda e chiudiamo con i Lakers. Mo Bamba arriva ai Lakers in cambio di Patrick Beverley, che è mandato a Orlando ma che sarà, come detto prima, tagliato e andrà molto probabilmente, ritornerà a Minnesota. È un pochino il trade deadline dei ritorni questa qua. Hanno mandato via Thomas Bryant ai Nuggets per 3 seconde e Devon Reed, poi prendono Mo Bamba, quindi il discorso di diamo via Thomas Bryant per fare spazio a Vanderbilt e di da centro tiene, ma un po' meno, perché comunque arriva Bamba, anche se non è di certo un giocatore di primo profilo. E sinceramente non ho molto capito questa cosa qua, io non avrei per forza ora, o è un discorso di voler liberarsi di una presenza in spogliatoio con Beverly.
No, tasse.
O tasse, ok, perfetto, o è carattere o sono soldi quando non si capiscono le trade. Allora, questo abbiamo detto, Gary Payton secondo ai Warriors, l'abbiamo detto. Tra l'altro, Gary Payton secondo comporta il fatto che prima, avendo dato via Wiseman e preso Bay e poi dato via Bay, gli Warriors avevano risparmiato più o meno 70 milioni di luxury. Con il ritorno di Gary Payton, in realtà ne risparmiano soltanto 9, sono comunque 9 milioni, però insomma perdono un pochino questo lato qui. Una cosa importante, secondo me, è piccolina, ma anche lì capisco il discorso che dicevi prima sui Blazers, del fatto che sembra che facciano delle trade per smantellare. Va via Gary Payton secondo, perdono una presenza difensiva, però prendono Matisse Thybulle dai Sixers, che non serve a nulla in attacco, ma in difesa. Non è una trade che io abbia granché capito, però
Non ho capito cosa
vabbè.
sta facendo il front office dei
No.
Blazers, onestamente, non l'ho proprio capito. Scusate, non l'ho capito.
No, nel mentre Sadiq Bey, che abbiamo già nominato,
Comunque,
finisce ad
scusa,
Atlanta.
lato Lakers, secondo me avere Bamba può fare qualcosina nei minuti in cui. Secondo me non è male, cioè ci sta. Secondo me, trade deadline buona per i Lakers in generale.
Sì.
Decisamente buona, ne escono rafforzati, hanno fatto mosse funzionali. E so che la gente può dire sono ancora lontani dalle primissime, va bene. Però devi sempre pensare in termini relativi a dove partivano l'altro ieri. Secondo me quello che hanno fatto oggi i Lakers, le mosse fatte oggi e ieri, sono mosse da franchigia funzionale che sa quello che deve fare attorno alle proprie stelle. Bene,
Sì, era ora.
secondo me è
Perfetto.
molto, molto bene, sì.
Cosa mancano? Cose piccoline. Justin Holiday e Kaminsky a Houston per Garrison Matthews e Bruno Fernando, che quindi vanno agli Hawks. Niente di granché. Josh Richardson va ai Pelicans. Questo può essere interessante. Josh Richardson va ai Pelicans per Devonte' Graham, che era già un po' sul blocco di partenza, sappiamo, e quattro seconde scelte che vanno agli Spurs. Quindi gli Spurs fanno incetta di scelte fra questa trade e quella per Poeltl. Richardson ai Pelicans. Non ho troppe aspettative, perché Richardson è Josh Richardson ed è ormai, secondo me, un po' verso il tramonto. Però un veterano che può essere, se gli capita la stagione buona o la parte di stagione buona, può essere un buon giocatore secondario come tagliante. Se magari gli entra un pochino il tiro, sarebbe comodo. Ha fatto una stagione in cui gli è entrato qualcosina di più delle sue percentuali. Difensivamente può ancora essere un po' rognoso, ha un bel corpo, è uno di quei veterani che, secondo me, una squadra che ha più di ambizioni può fare bene. Non è una cosa che sposta granché, sposta quanto potrebbe spostare un Gary Harris, forse anche meno. Gares, che non si è mosso peraltro in questa trade deadline, però insomma, perché no? Peraltro il più grande nome che non si è mosso è Anunobi, secondo me,
Vabbè, torniamo di nuovo al discorso di
che non capiamo
Toronto.
cosa
Scusami,
stanno
adesso
facendo.
stavi parlando, stavo leggendo di cose che a quanto pare stavo leggendo di Schumann che diceva che possibile così che si raggiunga un accordo, non come rumor, ma come scadenza con Seth Curry per un buyout da parte dei Nets.
Sì,
Di chi stavi parlando, scusa?
che andasse a Phoenix, no? Io ho detto
No, no, no,
che
buyout,
no.
buyout, no, buyout.
Ah, avevo detto che era
È
un
possibile
mirino.
buyout? No, no. Possibile buyout? No,
Ok.
figurati, non c'è niente di.
Ok,
Penso che se quello lì fa il buyout lo chiamano tutti.
vabbè. Direi di sì.
No, e non sono sicuro che i Nets vorranno dargli un buyout. Ok,
Ok.
di chi stavi parlando?
No, semplicemente il fatto che di Richardson, che può essere ancora utile se
Richardson è
il
buono, secondo me.
sole batte nella giusta
Secondo me è buono,
direzione
in
ai
quella squadra lì è
Pelicans.
buono. Non è una vera miglioria, secondo
No.
me, perché comunque i difensori point of attack loro ne avevano, però può essere funzionale, può essere uno che se funziona bene in questi mesi, l'anno prossimo gli proponi 2 lire e rimane,
Dai,
e
può
si
essere
trova
Garrett
bene.
Temple.
Sì, Garrett Temple di 4-5 anni
Garrett
fa.
Temple di 4-5 anni fa, esatto,
Sì, sì,
che
sì, sì, sì.
ti dà quelle cose lì.
Sì, ci sta, ci sta.
Abbiamo fatto il giro, Andre?
Tutte
Mi sa che
già?
abbiamo fatto il giro, Andre. Ma guarda
Ma
te.
veramente
Ma
tutte?
che rapidità. Ma cos'è questa
Ma
qua? Che
no, ci manca
rapidità
qualcosa di
incredibile.
sicuro.
Allora, scopriamo insieme. Durante TJ Warren parlato,
Sì. Ah, TJ Warren, non
Irving
abbiamo detto TJ
parlato.
Warren, ma
È tornato TJ
TJ
Warren.
Warren secondo me farà minuti. Sì, è un altro di ragioni in più perché dico che secondo me i Suns 4 da playoff a notte tirano fuori. TJ Warren stava giocando minuti ultimamente e non stava giocando nemmeno male, quindi sembra essere sano. Ora, io penso che fosse sotto i 20 minuti a notte, quest'anno qua vediamo, infatti era 15. Però, insomma, sì, era uno. insomma, fa il suo. Comunque non stava facendo male, secondo me, quest'anno. Classico TJ Warren, cioè tira con sopra il 50% dal campo, anche se tira male da tre, e va in lunetta quelle 2-3 volte a notte, basta. Questo è, cioè, TJ Warren è esattamente lo stesso giocatore che era allora, più in piccolino, ma secondo me non è che fisicamente l'ho visto bene, è rimasto il giocatore di una volta TJ Warren, quindi vediamo, secondo me TJ Warren giocherà ai Suns.
Sì, c'è modo. Mi sembra detto tutto, sai? Perché sto guardando...
Vai, diciamole tutte, vai.
Rapidamente, abbiamo detto Durant TJ Warren a Phoenix per Bridges, Crowder, Cam Johnson, 4 prime e uno swap. Irving e Markieff Morris ai Mavericks in cambio di Dinwiddie, Donovan Finney-Smith, due seconde e una prima 2029. Che vanno ai Nets, ovviamente. 3-3 Lakers, Jazz e Timberwolves con D'Angelo Russell, Malik Beasley e Vanderbilt che vanno ai Lakers, Westbrook e Juan Toscano-Anderson, Damian Jones che vanno ai Jazz, e Westbrook sarà tagliato, e Mike Conley Jr. insieme a Nickie Alexander Walker che va ai Timberwolves e ritrova lì il suo vecchio compagno Gobert. Josh Hart per Cam Reddish, New York, Portland, con accanto Arcidia Crosby Mihajluk, Poeltl a Toronto da San Antonio per Ken Birch e una protetta, 24 prima scelta. Vabbè, Hachimura abbiamo parlato in 3 secondi, ma insomma Hachimura per Kendrick Nunn è una trade di 2 settimane fa, ormai sembra la preistoria.
Abbiamo anche un po' parlato.
Esatto, Mike Muscala a Boston in cambio di Justin Jackson e 2 seconde, Jay Crowder a Milwaukee dai Nets per 5 seconde, Indiana riceve Nuora e George Hill e 3 seconde, e Ibaka, quello che resta di Ibaka, Thomas Bryant dai Lakers ai Nuggets per Devon Reed,
John
3
Wall
seconde.
Verrà tagliato,
ok, fin qua siamo d'accordo. I Blazers ottengono Tybull, Jalen McDaniels va dagli Hornets ai Blazers, quindi...
No, Jalen McDaniels va a Philadelphia.
Scusami,
che infatti questo qua non l'ho detto niente prima.
Non
a me questo
parlato,
qua piace,
sì.
Perché questo qua è un giocatore che secondo me starà bene nelle lineup dalla panchina di Philadelphia. È un giocatore molto forte in transizione, che ha n problemi, non capisce molto, però è un difensore discreto e secondo me nelle lineup con Maxi, senza Harden e Embiid, non so quante di queste ce ne saranno in ottica playoff, ma i pochissimi minuti, secondo me McDaniels
può essere,
è un buon... Sì, Melton,
può essere un piccolo Kelly Oubre come concetto, forse, no?
Sì,
con ricorri,
bravo. Cioè, meno tocco, meno ball handling, più fisico, però il T, cioè, voglio dire, Kelly Oubre dei poveri. Però, non, diciamo, è un giocatore interessante, secondo McDaniels, che è il fratello del McDaniels di Minnesota, decisamente più interessante di lui.
Decisamente più interessante difensivamente, soprattutto lui. Però
insomma, secondo me è un appiglio interessante,
Ci sta. Abbiamo parlato di Bones che va dai Nuggets ai Clippers, abbiamo parlato di Wiseman per Bay e Kevin Knox tra Warriors e Pistons. Bay che è andato,
allora, qua non ho
ad Atlanta.
Detto, non ho detto niente neanche su questa, però una cosa velocissima. Non ho capito se i Warriors, probabilmente i Warriors sapevano già di avere le 5 pick in uscita per Payton, ed è stato fondamentalmente un Wiseman per Payton.
Sì.
Lo posso capire, magari lo posso capire, questa cosa qua magari era una cosa che loro avevano in testa come possibilità quest'estate, non lo so, così facendo non paghi 2 stipendi, vai meno tasse, no? Non lo so, però Bay, quindi secondo me Bay non va nemmeno contato quando valuti sta cosa qua, però avere per le mani Bay e doverlo dare via... Bay, secondo me, guardate che è un bel giocatorino. Cioè,
Bay a Golden State poteva fare molto meglio di un Eric Pascal, per dire. Stesso prototipino, grosso tiratore, però mille volte meglio.
Capito, ma
fare.
Pascal era piantato coi piedi, ragazzi.
Ah no, ma sono d'accordissimo.
Bay non è piantato, cioè non è un drago, ma non è piantato Bay. Bay è più lungo di Pascal.
Tira meglio. Tira... No, non tira per forza meglio, no,
secondo
però...
Secondo me tira meglio, Pascal da tre non era chissà che. più insomma più funzionale come atletismo. No, secondo me peraltro, io avrei voluto tenere. Vai.
Però no, visto che mi fa pensare ai Pistons, i Pistons hanno tenuto la linea del non diamo via Bogdanovic, non diamo via Burks. Ha andato via Bay, che era forse il più futuribile dei tre.
Non ho capito.
Neanch'io. Io capisco l'innamoramento da simpatizzante di Troy di inizio stagione. Io capisco l'innamoramento per Bogdanovic, che è strautile. Però dal momento in cui Cunningham si è rotto e sei ultimo nella Eastern, quando c'erano aspettative serie di play-in, e abbiamo capito che abbiamo tutti preso una tramvata, a sto punto hai un draft che arriva prossimo carichissimo di talento. Sarebbe bello iniziare a vincere adesso, ma siccome non stiamo vincendo a sto punto, perché tenere un 35enne fortissimo ma che non mi darà nulla neanche il prossimo anno per l'ottica della squadra, oltre a farmi vincere qualche gara di regular?
No, veramente non ho capito, non so cosa dire.
Penso sia testardaggine del front office, penso.
Vabbè.
Che posso anche capire dal punto di vista del cuore, perché a me Bogdanovic a Detroit piace un casino, Burks anche, però cioè alla fine bisogna battere cassa, non bisogna fare, fare i bei perdenti.
Onestamente non ho capito perché questa cosa. Altre tre, andiamo avanti.
Bamba ai Lakers, Beverly Orlando, abbiamo detto. Gordon ai Clippers, Kennard ai Grizzlies, Wall e Danny Green, ciao, tagliati a Houston. Holiday Kaminsky a Houston per Garrison Matthews e Bruno Fernando agli Hawks. Baisley per Saric, Phoenix per tagliare soldi. E Richardson ai Pelicans, abbiamo appena parlato. Gary Payton secondo agli Warriors. Io faccio una scorsa rapida a Twitter.
No, non c'è niente, tranquillo.
Allora abbiamo finito questa.
Avevamo detto un'ora e 16 secondi, incredibile.
Fantastico.
E ripeto. Vai.
Andre, posso farti una cosa? Perché io mi sono scritto, questa mattina mentre preparavo, prima di avere la botta di 3 di stasera, mi sono fatto un mini, faccio soltanto l'Ovest perché l'Est me ne fregano tanto. Ti dico il mio nuovo power ranking Ovest completamente a pelle e mi dici quanto sei d'accordo o meno. Phoenix, Denver, Memphis, le prime tre che sono un po' più solidine su. Poi c'è un mini tier di ho dei dubbi, vediamo come si aggiustano, con Clippers, Dallas, Golden State, Lakers e Sacramento, perché devo mettere da qualche parte per fare qualche numero, ma Sacramento è immobile in questa serie. Altro tier un pochino sotto, quindi le posizioni che corrispondono alla 9-10, New Orleans se Zion torna a botta, Minnesota perché devo, l'ultima dei primi 10. E poi Portland, Utah, ok, sì. Cioè, no, il mio punto semplicemente
No, ho capito, ma dimmi il tuo punto.
Dammi le prime. No, questo è. Allora, Dio le buono, prime tre per me.
Qua mi sta bruciando il cervello. Allora, Phoenix.
È anche una serata pesante.
Phoenix
favorita ad Ovest in questo momento, secondo me.
Saltino, non salto grande, ma saltino. Okay, Phoenix, saltino, che potrebbe diventare un po' più grande con un buyout giusto. Vediamo.
Sì, okay.
Phoenix, saltino. Denver,
perché hanno perso Bones ed è vero.
Vabbè, ma
però
non stava
per
già
l'economia della
ultimamente
squadra.
Non stava già
sì, Denver l'ho lasciato lì.
Denver
perché
nello stesso, perché Denver secondo me ha alcuni playoff, alcuni matchup che cadono male, tipo Phoenix, secondo me non è bello per loro, però altri che sono belli, tipo Clippers. Metto i Clippers sullo stesso tier di
ok
di Denver, perché ultimamente non mi stanno dispiacendo i Clippers. Secondo me hanno questa, avevano imparato a convivere con questa non identità.
Sì.
Vediamo adesso deve essere bravo Ty Lue, devono essere bravi a fare un due, però diciamo Clippers li vedo lì.
Memphis dietro,
un saltino sotto. Memphis vedo troppe cose che non mi convincono in ottica playoff. Cose, e ultimamente Memphis, ragazzi, non sta giocando bene. Non lo so, ma non ho belle le vibe buone che avevo un paio di mesi fa, adesso mi stanno un po' scomparendo, vedo tante cose troppo da regola. Però vabbè, devi chiaramente mettere nel tier sotto, devi mettere Dallas, è veramente tanto male in difesa, ragazzi. Tanto male in difesa, perché so che mi direte, ma cazzo, hai appena detto Phoenix prima, sì vabbè, ma Durant è infinitamente meglio di Doncic in difesa e Booker è molto meglio di Irving in difesa.
Sì.
E quando le tue stelle sono due totali nulli, non è bello. Quindi secondo me, allora, Memphis, quindi saltino, Memphis. Lakers arrivano ai playoff, secondo me possono essere una rottura di palle.
Mm-hmm.
Metto Dallas, Memphis, Dallas, Lakers, tutte lì più o meno.
Golden State, dove la metti?
Golden State la metto qua. Okay. Troppe cose che non mi piacciono Golden State ancora, e non penso che aggiungere Gary Payton
okay.
abbia mosso così tanto, per, a meno che non torni il Gary Payton dell'anno scorso, ma allora è sì. veramente il meme di Undertaker che si alza dalla carrozzella perché, perché veramente quest'anno qua Payton l'ho visto con due passi sì. in meno, quindi vediamo.
Siamo a posto, perché tanto poi Sacramento, Pelicans,
salto,
Minnesota.
Sì, metto anche i Pelicans qua.
Sì, ah ok. Potenzia, sì, ci sta.
Metto anche i Pelicans qua. Salto
Sacramento, Minnesota, Portland e altre cose.
Sacramento, Minnesota, queste le prime 10. Queste qua
sì,
saranno le 10.
Sì,
che faranno...
sì, gli altri non ci interessa.
Penso saranno le 10 che faranno il play-in. Vediamo. Fammi vedere un attimo la classifica di nuovo, perché qua cambia sempre. Penso saranno le 10 che faranno il play-in.
No, ma ci sta. La tua penso. Classifica è Phoenix, Denver, Clippers, Memphis.
Io ragiono per tier. Phoenix.
Sì, anch'io.
Saltino.
Ok.
Denver, Nuggets, Clippers. Saltino le 5 dopo.
Ok.
Saltino le altre due.
Ok, perfetto. Ci siamo, siamo poco lontani. Io ho Memphis un po' più alta, ma è vero che non l'ho vista tanto
non
ultimamente.
È, non è saltino, in realtà secondo me tra la 8 e la 9 c'è un salto, secondo me.
Notevolissimo.
Cioè, anche se Sacramento sta facendo molto bene, secondo me in ottica playoff prendo quasi
sì, sì,
le
sì.
prime 8 per...
Sì, sì, sì. Ok, condividiamo i tier. L'unica cosa grossa che cambia è Memphis, che io
Memphis
sono un po' più
e Clippers. Io sono un po' più su sui Clippers, sono un po' più...
E io un po' più sui Memphis, ma bisogna dire che Memphis è tanto che non li vedo, quindi probabilmente ho delle idee un po'...
Paradossalmente,
un po'
questa
fragile.
Trade Irving e il combinato della trade Irving, delle trade Clippers e della trade Suns mi ha fatto finire giù i Mavericks al quinto posto, perché sono saliti sia i Clippers che
sì,
i Clippers secondo me sono più forti, e in più sono passate quelle due settimane in cui non li ho visti male, quindi
chiaro,
quindi questo i Mavericks rimangono più forti di quanto non fossero quando abbiamo fatto il power ranking. Non, è,
sì.
non sono bipolare, continuo a credere che... però gli è venuta meno quell'identità carogna di cui parlavamo prima.
Sì, sì. Perfetto. Andre, che sprint, che turba, che siamo tutti e due sovraeccitati da questa serata
io,
di bulimia cestistica.
Io adesso
proprio.
Veramente mi butto sul letto in una maniera incredibile. Passerò magari in qualche live a salutare, non lo so, ma... Veramente, sì.
Cioè io tengo botta perché sono ancora nell'hype. Andre, non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e co-pilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre. Grazie
un'altra trade deadline passata bene.
Esatto, un'altra trade deadline nei libri.
Esatto, in the books. E come sempre, signore e signori, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Buonasera Andre, buonasera
a tutti. Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.